Andiamo avanti con il nostro studio di Primo Giovanni stasera e vedremo un pezzo quasi la fine di capitolo 2. Volevo iniziare stasera pensando dei testimoni di Geova. Sorrido perché c'è sempre una storia dietro. Hai mai avuto un riscontro in casa con i testimoni di Geova? Qualcuno? Diversi di noi? Sì? Ok. Non sono solo. Sempre. Anche oggi. Volevo chiedervi come è andata la conversazione. Era un po' pesante, eh?
Ho detto non ho tempo, ma sono continuato, scusa, io no.
Martellavano ancora?
Due o tre minuti.
Magari quando sono venuti a casa ti sei preparato, guardando i libri, e avete fatto bene. Avevo un amico che era un anziano della chiesa in America dove ho frequentato all'università. Lui era di fretta, era di corsa, era a casa, si stava vestendo per uscire, e sono bussato alla porta, questi testimoni di Geova, lui ha aperto, ha detto, avete torto, ma non ho tempo per spiegare perché. Boom, ha chiuso la porta. Basta. Wow. Mi ha detto che, ok, ovviamente non è il modo giusto per parlare con loro, ma è successo proprio così per lui. Come tanti di voi, ho invitato qualche anno fa dei testimoni di Geova a casa perché bussavano sempre alla porta. Abbiamo girato praticamente a vuoto per un'ora, andando da questo versetto a questo, a quello, ci siamo bloccati proprio alla deità di Cristo, che per me Gesù è Dio stesso, per loro è un uomo creato. Boom, bloccati lì, non potevamo andare avanti. Poi c'è stato un caso interessante a Milano, tanti anni fa, ero lì con un gruppo di studenti, quando ero single, era domenica mattina alle 9, prima del culto a Chiesa Stadera, e ero lì su una panchina a parlare con il Signore, magari leggendo la Bibbia, è venuta questa signora, testimone diceva, che ha iniziato ad evangelizzarmi. E mi ha colpito il fatto che c'è tanta ironia. Io sono un missionario americano venuto in Italia per testimoniare, evangelizzare. Ecco, questa signora italiana, che era testimone di Geova, una setta che è nata nel mio paese, in America, che testimoniava, evangelizzava me. Era tanta ironia. Sapete che ci sono più testimoni di Geova in Italia che credenti evangelici. Quello è pesante. Veramente pesante. Una domanda per tutti noi: siamo pronti ad identificare i loro errori dottrinali? Siamo preparati? Sapete che in America i testimoni di Geova e i mormoni cercano di assomigliarsi agli evangelici. Assomigliano tanto agli evangelici in America, tranne questi punti dottrinali. Come persone si comportano quasi esattamente come gli evangelici. E tanti evangelici in America vengono convertiti ogni anno da queste sette, i mormoni, testimoni di Geova. Siamo tutti a rischio di essere ingannati dalla dottrina falsa. Tutti. Ovviamente Satana soprattutto inganna con la bugia. La dottrina falsa è un modo chiave per lui nella Chiesa, dentro la Chiesa. Magari c'è la tendenza di dire, non potrebbe mai succedere a me. Mai dire mai. Parleremo di quello, parlando di questo libro. Per questo motivo è molto importante sapere cosa crediamo, conoscere la buona dottrina. Magari un giorno potrebbe infilarsi un lupo in mezzo al gregge. Grazie a Dio fino adesso non è mai successo in questa chiesa, ma potrebbe succedere. Magari uno di noi responsabili potrebbe deviare dall'insegnamento della Bibbia. Dobbiamo stare attenti. Dovete controllare quello che insegniamo proprio dalla Bibbia. Poi tutti noi potremo staccarci un pochettino dalla comunità cristiana e da soli siamo molto più vulnerabili alla dottrina falsa. Abbiamo bisogno l'uno l'altro in questa chiesa. Saresti preparato se succedesse una cosa del genere, una di queste tre cose, nella chiesa? Giovanni vorrebbe prepararci come ha preparato il suo gregge. E guardiamo come possiamo riconoscere gli anticristi intorno a noi. Guardiamo 1 Giovanni capitolo 2 da 18 a 27. Stefano, posso chiederti di leggere questo per noi?
Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Io ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato.
Quindi vedremo in questo testo come identificare l'inganno principale degli anticristi. Vedremo anche come proteggerci dall'essere vittima del loro inganno. Facciamo sempre un ripasso, un piccolo ripasso del contesto del nostro libro Primo Giovanni. Quindi sappiamo che l'autore, l'apostolo Giovanni, il discepolo più stretto con il Signore Gesù, il discepolo che Gesù amava, e lui è il più preparato per parlarci proprio dell'intimità e comunione con Gesù. I destinatari di questo libro sono credenti, vengono chiamati figlioli, cari figlioli, così via, in Primo Giovanni. Giovanni non dubita la loro salvezza, quindi per lui sono credenti in chiesa. La sfida principale dell'epoca è questa sfida dei falsi dottori che sono in giro. Probabilmente erano gnostici, e questi gnostici dicevano di avere una sapienza maggiore di Dio, un'intimità speciale, tra virgolette. Dimostravano una sapienza intellettuale di Dio, ma senza amore fraterno per i fratelli in Cristo. Negavano l'umanità di Cristo, dicevano che Gesù aveva solo l'apparenza di un corpo, perché loro erano fissati sulla deità di Cristo, ma dicendo che non era uomo neanche. Erano indifferenti riguardo il peccato, perché per loro il corpo non importava, era lo spirito che importava. Quindi questi sono i falsi dottori gnostici che erano lì in giro. Abbiamo visto che il libro di la lettera di Primo Giovanni è molto diverso del Vangelo di Giovanni. Abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni ci fa capire come iniziare un rapporto con Gesù, giusto? E la maggior parte del Vangelo di Giovanni parla di giustificazione, come fare col primo passo di conoscere Cristo come Salvatore. Ma la lettera di Primo Giovanni, invece, ci fa capire come avere comunione e intimità con Cristo, come godere il rapporto che abbiamo. È quasi dato per scontato, in Primo Giovanni, sta parlando a credenti. E la maggior parte della lettera di Primo Giovanni parla di santificazione, il nostro cammino con Cristo. Ci fa capire come essere più intimi con Gesù e gioire in quel rapporto. Guardiamo la classica tabella per ricordarci un po'. Quindi il Vangelo di Giovanni parla soprattutto del nostro rapporto con Cristo, e la questione soprattutto è: sono il suo figlio o no? Ho riposto la mia fiducia in Cristo o no? Ok? Parla della mia posizione con Cristo. Sono il suo figlio o non sono il suo figlio? Sono figlio o nemico? Ok? Una volta che ripongo la mia fiducia in Cristo, sono eternamente sicuro. Nessuno può strapparci via dalla sua mano. Siamo sigillati dallo Spirito. Lui è la nostra garanzia per la salvezza. Ok? Quello è il Vangelo di Giovanni. Ma invece il nostro libro, al lettere del primo Giovanni, parla soprattutto di comunione con Cristo. La questione chiave è: sono intimo con Lui o no? Quanto sono intimo, più o meno? Parla della mia condizione, cioè come il rapporto con Cristo, come va? Questa comunione con Cristo è sfidata continuamente. Ogni giorno martella il mondo, la carne e il diavolo. E poi, quando c'è veramente comunione con Cristo, la bella cosa che esce è il frutto dello Spirito, giusto? Ok, basta ripassare. Sappiamo che Giovanni, quando apre primo Giovanni, parla degli ostacoli alla nostra intimità con Cristo. Ha parlato un po' del nostro peccato come ostacolo all'intimità. Ha parlato dell'odio verso altri fratelli come un ostacolo. Settimana scorsa ha parlato del mondo come un ostacolo alla nostra intimità con Cristo, con Gavino. E poi stasera vedremo Satana, il nemico, come un ostacolo alla nostra intimità con Cristo. E parla all'inizio dell'epoca dell'anticristo. Cosa dice? Inizio con ragazzi, raga, è molto comune. Un'altra traduzione dice fanciulli. Suoi carissimi figli in Cristo. Quindi c'è tanto amore tra Giovanni e questi credenti e il suo gregge. E poi dice l'ultima ora. Cosa vuol dire l'ultima ora? Questi credenti all'epoca aspettavano il ritorno di Gesù durante la loro vita. Aspettavano, erano ansiosi per il ritorno di Cristo. E fino adesso noi aspettiamo il suo ritorno con gioia, con ansia. Non vediamo l'ora. Potrebbe succedere stasera, domani. E questo riflette l'idea del ritorno imminente di Cristo. Quindi non c'è nessun'altra cosa che deve succedere prima che viene il Signore. Lui potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Non c'è un altro evento come ostacolo. Lui potrebbe arrivare stasera. E quest'ultima ora non parla di tempo letterale. Non sta parlando di un'ora, l'ultima ora del mondo, ma un periodo, un'epoca. Siamo verso la fine di quest'epoca che finirà quando torna Gesù e lui stabilisce il suo regno. Ma ci sono sempre scettici, sempre. E loro dicono, guarda, la storia prova che loro avevano torto, cioè i credenti nel primo secolo. Guarda, aspettavano il ritorno di Gesù, non è successo. E Pietro aveva già previsto questo, secondo Pietro 3. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Quindi Pietro lo sapeva. Ma una cosa interessante, che anche un po' pesante, purtroppo ci sono degli evangelici, e anche le sette, che fanno previsioni del ritorno di Cristo, che non aiutano. Perché cosa dice la parola? La parola ci dice che nessuno sa la data tranne Dio. Marco 13. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. Chi prevede una data è un bugiardo, punto e basta. Anche un'epoca succederà in questa fascia di anni. No, nessuno sa la data, tranne il Padre. Quindi quando sentiamo in giro questi rumori, no. Nessuno sa, tranne il Padre. Poi Pietro ci dà una risposta anche molto bella. Secondo Pietro 3, sempre versetto 8 e 9. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Quindi, secondo Pietro, tempo per Dio è molto diverso rispetto al tempo per noi. Per lui un giorno è come mille anni come un giorno. E poi ci dà proprio una risposta. La ragione per cui aspetta è perché lui vuole che tante altre persone si ravvedano. Noi esistiamo in tempo, nel presente, giusto? Guardiamo un disegno. Possiamo viaggiare in una direzione solo, dal passato verso il futuro, giusto? Esistiamo nel presente, non possiamo tornare indietro, anche se magari vogliamo, non possiamo vedere o andare anticipatamente al futuro, non abbiamo questo diritto. Viaggiamo col tempo sempre nel presente, giusto? Siamo limitati in un modo particolare, in questo modo, siamo stati creati così. Ma Dio invece esiste al di fuori di tempo. Ha creato il tempo, Dio. Quindi Dio è onnipresente anche in tempo. Lui è presente nel passato, è lì. È presente allo stesso momento, qui con noi. È anche presente nei momenti futuri, è già lì. Lui esiste in tempo e fuori tempo. Non ha le limiti che abbiamo noi. È una bella cosa. Quindi è onnipresente anche in tempo. Ma tornando al testo, parla di un anticristo. Loro erano abituati di sentire di questo anticristo. Era un insegnamento che facevano in chiesa. L'anticristo sarà un leader mondiale che si opporrà a Cristo alla fine. Sappiamo quello. Sarà il rappresentante supremo di Satana per ingannare il mondo. Ma ci sono anche molti anticristi, non soltanto l'anticristo. Questi sono precursori all'ingannatore supremo che verrà più avanti. Questi anticristi sono falsi dottori dell'epoca di Giovanni e anche oggi. Ci sono piccoli anticristi in giro, oggi, come in quell'epoca. Poi dice: sono usciti a mezzo di voi, di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifestato che tutti sono dei nostri. Sono usciti di mezzo a noi. Noi parla degli apostoli a Gerusalemme. Questi anticristi probabilmente erano dei leader insieme nella chiesa di Gerusalemme. Lavoravano a fianco agli apostoli nella chiesa di Gerusalemme e si sono sviati dalla dottrina buona degli apostoli e sono usciti, magari sono stati anche cacciati fuori, per diffondere le menzogne come falsi dottori tra le chiese. E ora si infilano nelle chiese intorno ad Efeso per ingannare la gente. E Giovanni vuole avvertire le chiese affinché non vengano ingannati. Poi Giovanni va avanti, ci ha parlato un po' dell'epoca dell'anticristo, adesso l'apostasia dell'anticristo, cioè la robaccia che stanno insegnando. E ci fa capire come possiamo discernere l'apostasia degli anticristi. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. Perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Quindi unzione, una parola interessante, sto sempre pensando di olio, unzione, in questo caso è una capacità dallo Spirito Santo per discernere la verità dagli errori. Lui ci dà una capacità particolare per capire gli errori dalla verità. Poi parla di una conoscenza, avete ricevuto l'unzione dal Spirito e tutti avete conoscenza. Questa conoscenza non è una conoscenza tramite esperienza, quello che viene col tempo, ma parla di un'intuizione diretta datoci dallo Spirito Santo per capire gli errori del nemico. Gesù ci ha mandato lo Spirito Santo che fa delle cose straordinarie. Vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto, e lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Quindi è lo Spirito Santo che è come una copertura protettiva in questo caso per noi. Ci fa discernere quando arrivano degli errori. Va avanti. La verità che conoscete, sta dicendo. Sottolinea che questi sono veri credenti, sono forti in Cristo anche. È una verità che conoscono già. E poi finisce dicendo, la menzogna non ha niente a che fare con la verità. L'idea è che non possiamo tollerare neanche un pezzettino di menzogna tra di noi. Un pochettino di falsa dottrina non ci sta. La tentazione magari è di sopportare un pochettino di errori dottrinari. Ah, non è così importante. Ma il problema è che se rimane, non sarà sempre un pochettino, cresce. Magari un esempio, vediamo a volte nelle chiese evangeliche il legalismo. L'idea che sono salvato per grazia, ma la santificazione è il mio cammino, le mie forze. Quello è una dottrina falsa. È tutto per grazia, giusto? Quindi pian pianino cresce e potrebbe sopraffare la Chiesa pian pianino. Quindi non possiamo tollerare neanche un pochettino di errore dottrinale in questo caso. Giovanni ci fa capire come si presenta l'apostasia degli anticristi. Come si vede? Com'è? Chi è il bugiardo? Andiamo avanti, scusa. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. E chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quindi il centro dell'inganno è il rifiuto che Gesù è il Cristo, cioè che Gesù è Messia. Se Gesù non è il Cristo, cioè Figlio di Dio morto, risorto, vittorioso alla destra del Padre, noi non siamo salvati, giusto? Siamo scemi, seguiamo un fallito, se Gesù non è il Messia. Ma lo è. Satana vuole minare ad ogni costo la verità che Gesù è il Cristo, è il Messia, è l'unico. Quindi l'inganno degli anticristi focalizza proprio su questo. Cercano di negare che Gesù è Dio stesso. Cercano di negare che Gesù è da sempre, non ha inizio, non ha fine, è Dio. Non è stato creato. Cercano di negare che Gesù era 100% uomo e 100% Dio allo stesso momento. E notate bene che negare che Gesù è il Cristo vuol dire negare anche Dio Padre, secondo questo versetto. Questo in un senso è un test che Giovanni ci dà per discernere l'inganno. Usiamo un attimo questo test con delle religioni di oggi. Usiamo questi versetti come un test. Chi è Gesù secondo la Bibbia? Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, Dio stesso, seconda persona della Trinità, 100% uomo e 100% Dio. Com'è Gesù secondo i testimoni di Geova? Gesù è un essere che è stato creato, che ha preso diverse forme, che includono l'arcangelo Michele e Gesù l'uomo perfetto, che non sappiamo esattamente cosa vuol dire. Secondo i mormoni, Gesù è il figlio fisico e spirituale di Dio Padre, e Dio Padre era un uomo che si è elevato allo stato di Dio. Quindi Gesù, per loro, è un figlio fisico dal Dio Padre, tramite procreazione normale, ed è fratello di Lucifero. Interessante. Oh! Poi i musulmani, Gesù è un uomo senza peccato, è profeta, ma non è morto sulla croce e non è risuscitato. Uomo normale, secondo loro. Quindi, come va con il test? Questi gruppi hanno un Dio diverso di quello della Bibbia. Loro seguono un Dio diverso. Testimoni di Geova, mormoni, musulmani, non seguono la Dio della il Dio della Bibbia. Perché il Dio della Bibbia ha un figlio, Gesù, che è Dio stesso, è il Messia. Punto e basta. Quindi, qual è lo scopo dell'inganno nella vita del credente? È sempre di ostacolare intimità con Cristo. Satana vuole sempre ostacolare la nostra intimità con Cristo. Ovviamente l'inganno non può toccare la nostra salvezza. Il nemico sa che non può averci. Siamo figli di Dio, ma vuole distruggere l'intimità con Cristo. E usa l'inganno, falsi dottori, queste sette, per distruggere la nostra intimità, ingannandoci. Perché non possiamo avere comunione con Cristo se c'è una bugia di mezzo. Se credo una bugia, parlando di Cristo, non posso avere tanta comunione con Cristo se non credo la verità su di Lui. Quindi Giovanni va avanti e ci dà l'armatura del credente contro gli anticristi. Come possiamo combattere contro questa falsa dottrina? Versetto 24. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga o dimora in voi. Se quello che avete udito fin dal principio rimane o dimora in voi, anche voi rimarrete o dimorerete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Ha detto, ciò che avete udito fin dal principio, cos'è? Il semplice messaggio del Vangelo. Cioè, la salvezza è per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Punto e basta. Un bambino di 5 anni può capire questa verità. Dobbiamo sempre tornare alla verità del Vangelo anche per camminare con Cristo, giorno per giorno. La nostra tendenza è di essere salvati, giustificati per grazia, e poi di andare verso gli sforzi personali per la santificazione, per il cammino con Cristo. Dobbiamo aggrapparci alla verità del Vangelo come la chiave per proteggerci dagli inganni del nemico. Poi, se crediamo e viviamo il Vangelo, dimoreremo in Gesù, dimoreremo nel Padre. Lui dice, e questa è la promessa, cioè la vita eterna. Sta dicendo in poche parole, l'offerta non cambia. Gli anticristi dicono che Gesù non è il Cristo, ma invece il Vangelo dice che c'è salvezza solo nel credere che Gesù è il Cristo. La promessa che ci attirava all'inizio a Cristo vale ancora, non è cambiato. L'offerta del Vangelo è sempre lì. Notate bene anche che il Vangelo spesso viene attaccato dagli anticristi. Aggiungono opere. Attaccano proprio il Vangelo stesso. Dicono, sì sì, è fede in Cristo, più queste buone opere. Devi aiutare Dio in un certo modo. È un inganno, è una falsa dottrina. Cercano di ingannarci tramite un cambiamento del Vangelo che non ci sta. Poi Paolo è molto diretto, dice, ma anche se noi, un angelo dal cielo, vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Quindi è un po' pesante, un po' diretto, ma giusto. Poi l'ultimo versetto. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da lui rimane o dimora in voi. E non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete o dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Sappiamo che erano già maturi in Cristo, ma non vuol dire che si può arrivare ad un certo punto in cui non hai bisogno di insegnamento da nessuno, non sta insegnando quello. Non avrebbe senso perché Giovanni sta insegnando loro con una lettera. Loro hanno bisogno, sono maturi in Cristo, ma hanno bisogno di imparare anche dagli apostoli, dai predicatori. L'idea è questo, esseri umani non dovrebbero essere mai il fonte principale di verità per il credente, giusto? Lo Spirito Santo e la parola dovrebbero essere sempre il fonte principale per noi di verità, giusto? Dovremmo sempre guardare alla parola e guardare allo Spirito per l'insegnamento principale. Poi, pastori, predicatori, libri sono dei fonti secondari per l'insegnamento, giusto? Dobbiamo sempre controllare i predicatori, i libri, con la parola di Dio. Quindi, pensando di quello che abbiamo visto che siamo nell'epoca degli anticristi e sono intorno a noi in tanti gruppi. Abbiamo visto che un anticristo è qualcuno che nega che Gesù è il Cristo, il Messia. E abbiamo visto che credere e vivere il Vangelo è la chiave per proteggerci dagli anticristi. E volevo fare una piccola parentesi nel chiudere. Tante cose orribili sono state fatte ai falsi dottori nel nome di Cristo nell'arco degli anni. Tante, tante cose. Violenza o maltrattamento non è mai la risposta biblica o giusta verso falsi dottori. Ok? Se c'è dottrina falsa nella Chiesa, non può essere tollerato. Siamo chiari su quello. Se i falsi dottori rifiutano la correzione degli anziani della Chiesa locale, ciao, devono essere messi fuori. Comunione deve essere rotto per proteggere il gregge, giusto? E sempre con la speranza che quelli che sono messi fuori si ravvedano. Quella è sempre la speranza. Ma invece, riguardo a tutti i gruppi con dottrina non biblica, è l'amore che dovrebbe comandarci. Dovremo amarli affinché possano sentire l'amore di Dio in un modo tangibile tramite noi. Cosa dice Paolo? Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che genero contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza che Dio, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Volevo chiudere con una piccola storia. L'autore di questo libro, che si chiama in inglese Love Wins, L'amore vince, un bel titolo, lui era un pastore evangelico molto forte, predicava la verità, aveva una chiesa abbastanza grande nello stato di Michigan, e poi è uscito questo libro qualche anno fa e ho sentito quello che c'era dentro tramite altri credenti, volevo comprarlo, leggerlo per verificarlo. Lui, nel titolo L'amore vince, dà l'idea del libro che il fatto che Dio, perché Dio ama tutto il mondo, non potrebbe lasciare che qualcuno che non crede in Cristo potrebbe andare all'inferno. Impensabile per lui, un Dio di amore potrebbe lasciare qualcuno andare all'inferno perché non ha conosciuto Dio tramite Cristo. Ma il Vangelo è assolutamente chiaro. L'unico mezzo per arrivare al Padre, al cielo, è Gesù Cristo. Fede riposto in Lui. Quindi, con un libro, ci ha fatto capire tante cose. Che Lui ha dei falsi dottrine adesso. Adesso non fa parte più della sua Chiesa. Ho letto che vive adesso a Los Angeles, fa delle puntate su TV, ma non è più pastore. E prego che possa tornare. Io sono sicuro che lui conosce il Signore personalmente, perché ha avuto un ministero molto forte prima, ma adesso sta ingannando tante, tante persone. Potrebbe succedere ad ognuno di noi. Dobbiamo stare attenti. Potremmo essere ingannati come lui è stato ingannato dal nemico.